Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Arrivai in anticipo alla clinica, dove non mi capita spesso di mandare malati perché è una delle più care di Parigi. Mi fecero aspettare in un salottino del primo piano dove una donna di circa 60 anni, seduta su una sedia rigida, con gli occhi fissi sulla porta, diceva il rosario. Non si sentiva alcun rumore. Il calore dell'ambiente pareva artificiale e ci si sentiva fuori dal mondo. Alle 3:01, Gigouagne è apparso nel vano della porta, in camice, con la calotta sul capo. Ha guardato la donna senza che un muscolo del suo viso trasalisse, senza pronunciare una parola, lasciando probabilmente all'infermiere il compito di annunciarle il risultato dell'operazione. Mi ha fatto segno di seguirlo in fondo al corridoio, in un ufficio messo a disposizione dei medici. Non mi ha stretto la mano. Non l'ho mai visto stringere la mano a nessuno. La sua pelle è bianca e liscia come la porcellana, e poiché si muove appena, non articola che le parole indispensabili. Si capisce come quelli che non lo conoscono si sentano gelati di fronte a lui. Il caso vuole, dissi senza preambolo, che io sia un amico di Bob Dandurand e di sua moglie. Né lei né io abbiamo mai saputo che fosse malato, tranne che soffriva sempre di stomaco e si riempiva di bicarbonato. Si è suicidato senza annunciare la sua intenzione a nessuno, senza lasciare lettere né messaggi, e da allora la vedova si tortura chiedendosi se non è stata per causa sua che lui ha voluto morire. Da una vostra coinquilina abbiamo saputo che è venuto da voi al principio di giugno. Suppongo che non si sia presentato da sé. Bourgeois mi ha chiesto per telefono di visitarlo. L'esame è stato positivo? Accennò di sì con la testa e aggiunse: tumore canceroso al duodeno. Non gli ho chiesto se aveva detto la verità al suo paziente, perché Gigouagne ha fama di dirla crudamente a tutti i suoi malati. Operabile?
Sì.
Voi avete accettato di eseguire l'intervento? Un nuovo cenno sempre affermativo. Ha rifiutato? Mi ha chiesto se l'operazione lo avrebbe guarito. Gli ho risposto che era possibile di sì e che era altrettanto possibile che il male rinascesse tra un anno o tra 10 anni. Che ha deciso? Niente. Ha detto che doveva riflettere. Prima di uscire ha chiesto: suppongo che avrò bisogno di molte cure e che passerà molto tempo prima che io possa condurre un'esistenza normale. Risposi con un gesto vago: non l'ho più rivisto. Avevo preso 8 minuti del suo tempo e lo lasciai dopo averlo ringraziato. Se Bourgeois lo aveva mandato da lui, Bourgeois era stato evidentemente il suo medico curante e doveva saperne di più. Con lui andavo sicuro. Siamo stati interni insieme e fa con me medicina generale, con la differenza che si è piuttosto lussuosamente sistemato nel quartiere Malesherbes. Gli telefonai da un piccolo ristorante all'angolo della strada. «A che ora potrei vederti senza disturbarti troppo?» «Esco tra pochi minuti. Potresti essere verso le 6 dalla parte della Madeleine? Posso trovarmici? Allora diciamo tra le 6 e le 6:30 davanti al Weber.» Quando gli ho stretto la mano e l'ho informato che desideravo parlargli di Dandurand, mi ha chiesto con una certa inquietudine: «Hai visto Giguagne? Oggi pomeriggio. Non è furioso contro di me? Per una volta che insisto perché si occupi di uno dei miei clienti, quell'imbecille decide di suicidarsi. Non eri amico di Bob Dandurò?»
«No. E tu?»
«Sì. Deve aver pescato il mio nome sull'elenco o aver visto la targa sulla porta passando. È venuto spesso a consultarti? 3 o 4 volte. Lamentava disturbi di stomaco. Dopo aver tentato senza successo i medicamenti abituali, l'ho mandato dal radiologo. Sei stato tu ad annunciargli che avevo un cancro?» «Non sono stato così categorico. Il suo caso non era chiaro. Gli ho confidato che avevo seri timori, che avrei avuto piacere di sentire il parere di un suo specialista, e gli ho chiesto se aveva i mezzi per affrontare i prezzi di un grande professore. Pareva così a terra quel ragazzo, così lungo che non finiva mai, che ne avevo pietà. Non hai pensato che avrebbe potuto suicidarsi? Quest'idea non mi è venuta. È una cosa che succede di tanto in tanto, ma per lo più a quelli che sono già nel periodo doloroso. Ora che me ne parli, mi ricordo che mi fece un sacco di domande. Voleva sapere quanto tempo dopo l'operazione avrebbe potuto riprendere un tenore di vita normale, se avrebbe avuto bisogno di cure, quale genere di vita sarebbe stato in grado di condurre e perfino se il suo umore ne avrebbe risentito. Perciò gli ho chiesto se era sposato e mi ha detto di sì. «Avete bambini?» gli chiesi ancora.
«No.»
«Avete una professione faticosa?» Sorrise dicendo di no. «Ora tenterò, ma non vi prometto di riuscirvi, di farvi avere un appuntamento col professor Giguagne. Vi avverto soltanto che dal momento che voi potete pagare sarà caro. Se foste povero vi opererebbe per niente. Avete il telefono? Preferisco, se non vi dà fastidio, venire a prendere la risposta io stesso.» «Non avete detto niente a vostra moglie?»
«No,
è inutile che sappia.» «È tutto, vecchio mio. Ho ottenuto l'appuntamento per lui. Vi è andato e ho ricevuto un rigo da Giguagne che confermava la mia diagnosi. Non avendolo rivisto, ho pensato che Giguagne avesse deciso di occuparsi di lui. Un bel giorno ho letto sul giornale che lo avevano ripescato nella Senna. E così si è affogato.» Abbiamo finito il nostro aperitivo e ci siamo lasciati dopo alcune considerazioni generali riguardanti più o meno la nostra professione e i nostri malati. Non ho potuto andare in Rue Lamarck prima delle 9:30 e non ho neanche potuto tornare a casa per cena, perché in casa di uno dei miei clienti mi aspettava un messaggio che mi annunciava 2 casi urgenti nel quartiere. Provavo, fino a un certo punto, un senso di liberazione, perché non avevo più a torturarmi il cervello a proposito di Bob. Ora sapevo, ma, come capita quando si è corso a lungo dietro la verità, questa mi appariva fredda e deludente. Eppure, la fine di Dandurò si accordava con ciò che sapevo della sua vita. C'era sempre stata in lui una discrezione innata, che si ritrovava, attenuata dalla volontà, in suo nipote Jean-Paul. Da ragazzo gli capitava di confidarsi con sua sorella, ma questa aggiungeva come se avesse parlato a se stesso, perché lei non era che una bambina, in fondo, e non poteva capire. Non si sarebbe aperto con una persona adulta. Le parlava del suo sogno di vivere nel deserto, poi del suo desiderio di mescolarsi alla piccola gente in fermento. Non aveva mai fatto confidenze neanche a Lulù, e dopo 3 settimane di vita in comune, le aveva ricordato che non aveva preso nessun impegno di fronte a lui, che era libera di andarsene quando le pareva. Più tardi, molto più tardi, le aveva confessato tuttavia, e solo perché lei glielo aveva chiesto, che aveva capito di amarla fin dalla prima mattina, quando suo padre aveva lasciato l'appartamento di Rue Monsieur le Prince. «Io sto menando il can per l'aia, per parlare volgarmente. So che cosa mi dava fastidio mentre facevo le mie visite. Il caso di Bob diventava semplicissimo, troppo semplice. Mi pareva di sentire mia moglie dichiarare: in conclusione ha preferito non soffrire. Anche altri lo diranno. Ora io sono sicuro che non è vero. Ho orrore delle spiegazioni semplicistiche e della gente che sa tutto e che conclude tutto con una frase categorica. Prima di tutto è più che probabile che avrebbe sofferto poco, e questo Giguagne, per quanto avaro del suo tempo e delle sue parole, deve averglielo detto. Un'operazione non è più quella che era 50 anni fa, e nessuno si spaventa più di salire sul tavolo operatorio. Se il male si fosse riprodotto 1 anno o 10 anni dopo, ci sarebbe stato ancora tempo per decidere. Ciò che conferma la mia teoria è che Bob si è preso la pena di far credere di essersi improvvisamente appassionato alla pesca del lucio e di organizzare una messa in scena che doveva logicamente far pensare a una morte accidentale. Non se ne andava perché aveva paura di soffrire, ma perché non voleva imporre agli altri la vista delle sue sofferenze e di ciò che considerava come una sconfitta. Aveva dato a Lulù l'esistenza più facile che aveva potuto. La gente andava da lui, da loro, per dimenticare i pensieri neri, per fare un bagno di spensieratezza e di allegria. Lì, nei piccoli bar di Montmartre, dovunque girava col suo gran corpo di noccolato, la gente lo guardava come un piacevole clown. Cose da pazzi. I suoi occhi scintillavano, le labbra si tiravano in un sorriso. Che avrebbe significato un clown malato, un clown torturato, un clown a regime? Mia moglie non mi crederà. Ho bussato alla porta di Rue Lamarque e Lulù mi ha chiesto attraverso un battente: «Chi è?» «Charles». Era pallida e rigida, come se aspettasse da me un verdetto. «Lo avete visto?» «Sì, e anche il dottor Bourgeois, che lo ha curato prima di Giguagne». «Che cosa hanno detto?» Bob era affetto da cancro allo stomaco. Lulù ha ricevuto la notizia con una smorfia di dolore, come se Bob fosse ancora vivo, come se lo avesse visto soffrire. Era condannato. No. Avrebbe potuto vivere? Giguagne aveva accettato di operarlo. L'operazione lo avrebbe guarito? Se non definitivamente, almeno per un periodo. Lui non ha voluto. Ho scosso la testa e Lulù ha capito. Non si è ingannata lei sui motivi di Bob. Non ha avuto fiducia in me. Ma sì, Lulù. No, Charles. Non si è reso conto che io sarei stata felice di consacrare il resto dei miei giorni a curarlo. Non ha voluto costringermi a fare l'infermiera.
mi ha sempre considerato come una bambina. Fino alla fine mi ha trattato come una bambina. Per questo se n'è andato senza dir niente. L'ho abbracciata. Sapeva di sudore. Dopo un breve momento si è scostata. Finalmente ora sappiamo.
Era troppo presto per rendersi conto se la verità le avrebbe fatto più bene che male.
Dimenticavo. Vostra moglie ha telefonato.
Per dire cosa? Una malata vi aspetta nel vostro studio da un'ora. Dice che è stata avvelenata e che sta per morire. Sapevo di chi si trattava. Una maniaca che abita in fondo a Rue des Martyrs e che ogni volta che litiga con l'amante mi viene a raccontare la stessa storia.
Arrivederci, Charles. Grazie ancora per tutto quello che avete fatto.
Non c'è di che.
Quanto a voi, cercate di curarvi, altrimenti mi arrabbierò.
Mi ha riaccompagnato alla porta attraverso il negozio che era illuminato solo dal riflesso dell'atelier e ha messo la sbarra e il catenaccio dietro di me. Per sbarazzarmi della mia cliente le ho somministrato un emetico. Per una decina di minuti, con gli occhi sbarrati, si è attaccata con le mani alla mia giacca gridando che non voleva morire. Finalmente ho detto a mia moglie, un po' prima di andare a letto, Tan Durand aveva un cancro. Lo immaginavo. Ha continuato a cucire. Che cosa ne dice Lulu?
Niente.
È stato tutto. Non le ho raccontato che Lulu aveva solo una lavorante né che era magra da far paura. Ora che Bob non c'è più e che l'atmosfera della casa è cambiata, pare sicuro che mia moglie eviterà di andarci. Aspetta solo che a mia volta io mi stanchi di questa storia e dimentichi la Rue Lamarque.
Je pensais qu'il valait mieux nous quitter sans se nadier. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train, que c'est triste en tant que siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule abandonnée sur le quai dans la cohue. Des au revoir. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que c'est triste en train de siffler dans douceur.
Ciao.